questa volta non ho sbagliato chiesetta, ora mi dispiace. E faremo un itinerario appunto per arrivare a questo famoso brano che è il canto, il cosiddetto canto del servo sofferente, che poi sentiremo molte volte in Quaresima, ma ancora di più lo sentiremo a venerdì santo, perché si legge venerdì santo. Quindi diciamo che l'incontro avrà tre step. Uno è una presentazione del libro di Isaia, l'abbiamo già fatta in avvento e quindi la faremo anche un po' più di corsa, però avremo le slides che faccio. Poi una presentazione dei testi di Isaia, la loro globalità, e infine il canto del servo sofferente. Possiamo partire. Non c'hai un pannellino?
Sì, guarda.
Sì, vai pure avanti. Allora, il libro di Isaia ha un titolo, cioè il primo versetto voi trovate visione, libro della visione di Isaia, ed è una cosa molto interessante questa, cioè questo testo non viene chiamato profezia, non viene chiamato parole di Isaia, ma viene chiamata visione. Cioè il tema del vedere è molto forte nel libro di Isaia, cioè la profezia in questo testo è un'esperienza, è un qualcosa che si vede, è una parola che si vede. Lì vi ho messo un po' di statistica, ecco, il nome Isaia, Yesaiau, oppure Yesaia, significa Dio salva, oppure Dio è salvezza. Quindi voi capite che già nel nome del profeta c'è un programma. E vi posso già anticipare che il programma è forte, cioè nel senso che per Isaia Dio è l'unico che può salvare. Così anche per noi naturalmente, ma noi vediamo dopo. Allora, il testo di Isaia ha le sue versioni. Sia un po' la vuoi modificare? No. Cioè, allora, abbiamo vari riferimenti ebraici per il testo di Isaia. Ci soffermeremo particolarmente su uno. Allora, questo è il testo masoretico, così come si presenta. Cosa vuol dire testo masoretico? È il testo che le comunità ebraiche della 500 Cristo, fino a noi, hanno ereditato la tradizione. È quello che noi chiamiamo il testo ebraico. Il testo masoretico è principalmente mostrato in due manoscritti. Uno si trova a Gerusalemme e uno si trova a Leningrado, e questo di Leningrado è il manoscritto principale a cui si rifanno tutte le edizioni ebraiche della Bibbia dal 1089 d.C. in poi. Quello che, se voi entrate in una sinagoga ebraica, leggete il testo ebraico che usano adesso nella liturgia, è il testo masoretico. Quindi per noi è molto importante, però voi capite che c'è un problema. Non abbiamo attestazioni manoscritte prima del 1080 d.C. Cioè, sappiamo che è una tradizione, perché poi ci padri della Chiesa, San Girolamo, che è stato quello ebraico, quindi sappiamo che esisteva ed era quel testo lì, ma non abbiamo manoscritti prima dell'anno 1000 dopo Cristo. Però è successa una cosa molto interessante. All'interno del testo biblico ebraico noi abbiamo due attestazioni del libro di Isaia, cioè in due scritti che nell'Antico Testamento sono abbastanza, diciamo, tardivi, cioè siamo quasi al tempo del Nuovo Testamento, no? Siracide e due cronache, noi abbiamo in questi scritti l'attestazione del fatto che c'è un profeta Isaia e un libro di Isaia. Questo è importante perché noi siamo abituati a leggere questi testi nella stessa Bibbia dove c'è anche Isaia, quindi dice, ma come, non lo sapevano? No, i libri biblici non erano tutti insieme. Quindi il testo di Siracide e il testo di Due Cronache erano in un'altra scansia della biblioteca, per capirci. Quindi è molto importante sapere che tempo di Siracide, diciamo 100 avanti Cristo, già il libro di Isaia era conosciuto, vedete, con grande ispirazione. Isaia vide, visione di Isaia, vide gli ultimi tempi e consolò gli afflitti di Sion. Due Cronache dice le altre gesta di Ezechia, che è un re con cui Isaia ha avuto a che fare, e le sue opere di pietà, ecco, sono descritte nella visione del profeta Isaia. Vedete? Cioè, qui stanno citando non tanto il personaggio o il libro, ma stanno citando quel titolo di cui noi abbiamo parlato. E queste sono una conferma di 1000 anni prima di quella del manoscritto che è in grado. Ok? Però straordinariamente per Isaia abbiamo anche una testimonianza precedente. Uno compra Isaia A, che sarebbe Is-A, perché c'è anche un Is-B. Allora, uno compra Isaia A è un rotolo completo che è stato ritrovato nelle grotte di una località a 40 km da Gerusalemme, nel deserto, di cui avrete sentito parlare sicuramente. Qumran. Qumran è il nome arabo di questa zona, significa colline della luna. Noi abbiamo l'alto della luna, più o meno, insomma. In realtà sono degli speroni di roccia nel deserto con molte caverne. E allora, nella prima di queste caverne, in cui adesso faremo la storia, così entriamo nel secondo step, no? In una di queste caverne sono stati trovati questi rotoli che risalgono uno Isaia A. È un rotolo di pergamena, dove c'è l'intero libro di Isaia. Uno come Isaia B, l'intero libro di Isaia, meno che mi sei capito, quelli si sono perduti purtroppo dato a rosicchiare. Questi due manoscritti sono importanti perché sono entrambi, per lo meno il primo, nel 125 avanti Cristo. E quindi sono un'attestazione straordinaria che abbiamo solo per il libro di Isaia. Cioè, a Qumran sono stati trovati tanti altri rotoli di altri libri biblici, ma mai interi, questo è intero. È importantissimo perché, tra l'altro, Qumran non in tutto, ma in gran parte, anzi in grandissima parte, parte conferma il testo masoretico. Quindi noi sappiamo che prima del tempo di Gesù si leggeva Isaia più o meno come lo leggiamo, come lo hanno letto le comunità ebraiche di tutto il Medioevo e poi come è arrivato anche a noi. E questa è una scoperta interessante. E come è avvenuta questa scoperta? Dai, facciamo. Qual è la trasmissione detective? Allora, la storia dei testi di Cunningham, vedete, queste sono monocole, un sistema di mini testi, si sono sballati, li hai sballati, è il sistema di allora, la storia dei testi di Cunningham, no, per fare il sistema, non li puoi sistemare nel tuo computer, nel tuo tablet. Ecco, mettili così. Allora, vedete, quelle sono le anfore. In queste grotte hanno trovato queste anfore cilindriche dove dentro c'erano questi rotoli. 12 grotte per almeno un 500 rotoli. Era praticamente, ci sono varie teorie, ma la teoria adesso più attestata è che era un cimitero dei libri, cioè i libri del Tempio di Gerusalemme. Quindi non c'è più la teoria che lì ci fosse una comunità monastica, eccetera. Monastica ebrea, no, si sa che questi testi venivano dal Tempio di Gerusalemme ed erano testi che o si erano consumati e quindi o si erano sporcati. Sporcati vuol dire che erano impuri. Vedete, io leggevo, c'era il latino che leggeva da una parte Isaia, ma lì vicino c'era uno che sgozzava un vitello, il sangue del vitello zampilla e va sullo scritto, che a quel punto lo scritto non è più sacro, cioè non può più essere letto nella preghiera, rimane la parola di Dio, ma è sacra. Il libro materiale non può più essere usato. E quindi cosa facevano con questi libri? Non potevano buttare via, no? Parola di Dio, parola sacra, eccetera. E li seppellivano nelle grotte della Qumrana ed era il cimitero dei libri. Questo si spiega anche perché sono stati trovati questi libri molto in frammenti. Perché evidentemente erano più vecchi, anche quando sono stati sepolti. Non messi sottoterra nelle caverne, no? Quindi. Allora, dove si trova Qumran? Vedete, è proprio a Gerusalemme, 40 km da Gerusalemme, e Pietro praticamente è Gerico, e quando si va a fare il pellegrinaggio, normalmente il giorno in cui si scende giù al morto, si va anche a Qumran, è una visita interessante. E questo posto è la depressione giordanica, cioè il Giordano è un fiume che sta sotto il livello del mare. Sapete, no? È la più grande depressione che c'è sulla terraferma. Più grande del Giordano c'è la fossa delle Marianne, che è una depressione immensa. Ma il Giordano è 400 metri sotto il livello del mare e quindi è un ambiente, quello di Qumran, molto secco. Per la conservazione di questi testi è un ambiente estremamente favorevole. Allora, vai. Come è stato scoperto Qumran? Questa era la parte più divertente. Allora, nell'aprile 1947, quindi finita la seconda guerra mondiale, il territorio che adesso è lo Stato di Israele era un protettorato della Gran Bretagna, come andavano gli inglesi. E un pastore del deserto, quindi non c'entrano gli inglesi, almeno al primo livello, cosa fa? questo pastore beduino Muhammad Ahmad Al-Amid mai avrebbe pensato di diventare una delle persone più famose del Capo in America, ci sono delle piazze dedicate a lui, proprio un pastore ignorante. Dopo lo vedremo, c'è la foto, gli ha messo anche un vestito bello, perché, insomma, questo signor Muhammad, giovane, abbastanza giovane, ha 25-30 anni, un beduino che conosce capre e va nella zona di Qumran. Una capra scappa e si infila in una grotta. Cosa fa il pastore se la capra scappa? Voi dite, fa il buon pastore, va a prendere la capra. No, Muhammad già da prima gli dice che non c'entra con la parabola del buon pastore. Muhammad fa quello che fanno i pastori, prende un sasso e lo tira alla capra, no? La capra sente il colpo e viene fuori e il pastore riprende la capra. Non si sa mai come una grotta che cosa ci sia. In più sono questi beduini, sono molto superstiziosi, quindi pensano che nelle grotte ci siano degli spiriti, insomma, c'è tutto un o lui tira il sasso, la capra rompisce e dice sempre che il sasso va a colpire delle terracotte che si rompono. E allora dice, ma non è che qui ci sono quei vasi che al mercatino dell'usato di Gerusalemme vendono tanto bene gli inglesi, no? Tutti i resti archeologici che trovano. E allora mamma va dentro la e scopre i rovini. E cosa fa Muhammad? Siccome era calato il sole ed era freddo, parte di quei rotoli, probabilmente quei sei capitoli che mancano nel secondo rotolo, li ha usati per accendere il fuoco. No? Scritto in una lingua assolutamente per lui sconosciuta. E quindi no, torniamo ancora un attimo. Però il giorno dopo ritorna sul posto con un compagno. Guardate che questo che sta raccontando non è una barzelletta, ci sono le cronache di questa cosa qui. Quindi torna con un compagno e scopre queste giare dove dentro c'erano i rotoli. Cosa fa a questo punto? Lui e la sua tribù, eccolo Muhammad, guardate quella, quello là, la faccia. Cosa fanno? Vanno da un ricco mercante e cercano a Betlemme di vendere questi rotoli, anche perché dicono queste sono le cose che servono ai cristiani. Cristiani hanno i soldi, gli inglesi, insomma, eccetera, eccetera. E andiamo a vedere quanto ci danno. E al mercato di Betlemme glieli pagano pochissimo. Pochissimo. Ma a un certo punto, un certo signor Khalil Iskander Shahin, che era membro della Chiesa Cattolica Siriaca, inizia a vedere questi rotoli e dice, ma questi è roba seria, forse il mio prete interessa. E quindi va dal suo parroco, dal Don Giovanni Siriaco, e gli dice, oh Don Giovanni, qui mi hanno portato questi manoscritti, forse sono importanti. Il parroco, che aveva studiato, intuisce subito che si tratta di una scoperta straordinaria. Cioè, voi capite cosa vuol dire scoprire un manoscritto della della Bibbia che mi fa andare indietro di mille anni, eh? È poco. Allora, il parroco, cosa fa? Il prete siriaco cattolico mette tutti i manoscritti che gli ha portato Khalil nella borsa e un po' dice: ma no, dice Khalil, ma no, sono dei, sì, sono cose archeologiche importanti. Glieli paga, guardate, 97,20 dollari. Ora, per Khalil era molto, ma voi capite che paga 100 euro, insomma. Li mette nella borsa e vola negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti lui li venderà a molti, molti, molti più soldi, milioni di euro. Fatto sta che a questo punto entra le nazioni degli ebrei, vengono a conoscere il neonato Stato di Israele, no? Perché Israele nasce nel 48. Quindi il neonato Stato di Israele viene a scoprire questi rotoli e li compra dal prete ortodosso, cattolico siriaco. E li compra, appunto, ripeto, milioni di dollari. Entra in scena a questo punto che voi direte: ma come? Tutto tra siriaci, beduini, ebrei, insomma, e poi dite: il Vaticano? Il Vaticano non fa niente in questo momento, c'entra niente, ma un padre domenicano, un grande biblista, Roland Deleuve, domenicano francese, riesce a accreditarsi presso il governo di Israele e lui, e soltanto lui, viene indicato come capo della squadra che tradurrà, sistemerà tutti questi manoscritti, addirittura della squadra che farà ricerche e troveranno le altre 13 grotte, no? Che finora ne hanno scoperta solo una. E il bello è che queste scoperte vengono fatte mentre c'erano le varie guerre, no? La guerra dei sei giorni, come me, un po' se la ricordo, no? La guerra dei sei giorni, la Golda Meir, ricordate Golda Meir, Moshe Dayan, lo ricordate, con la tenda. Ecco, mentre c'erano tutti questi traffici, che voleva dire bombe, bombardamenti, carri armati, eccetera, Roland Deleuve, imperterrito, va avanti e trova tutti questi rotoli. Allora, a questo punto, entriamo nella terza parte. Mi state arrabbiando?
No, no.
Sicuri? No, non avete risposto tutti quelli. Rossi, ti stai annoiando?
No,
va bene. Se Rossi va bene, va bene. Allora, Rossi, non so come si chiama. Allora, Isaia, profeta. Chi è questo Isaia? È esistito in Isaia? Non abbiamo nessuna notizia certa su questo personaggio al di fuori del libro biblico. In realtà c'è un ritrovamento archeologico che parleremo tra poco. Secondo me non è. Comunque, ne parleremo. E però abbiamo grande libro che si vede nei suoi strati più antichi essere opera di un personaggio molto colto e, diciamo, per l'epoca estremamente bravo dal punto di vista poetico. Molto colto. Il libro di Isaia si sente l'eco di riti egiziani, cui abbiamo riscontro nei papiri trovati in Egitto, riti babilonesi, cui abbiamo riscontro nelle lapidi di Babilonia. Cioè, in realtà, anche se abbiamo solo il libro su Isaia, abbiamo solo il libro di Isaia, abbiamo tanto. E allora chi era? Era un personaggio della corte reale, probabilmente cugino del re, il re che poi maledirà in tutte le maniere, e Isaia, che era appunto della corte reale, è un profeta che denuncia i peccati di Gerusalemme, ma nello stesso tempo annuncia anche la salvezza che verrà solo da Dio. Al tempo di Isaia, siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, abbiamo delle grosse invasioni da parte del regno degli Assiri, poi successivamente arriveranno i Babilonesi, poi successivamente arriveranno i Persiani. Ma adesso però guardiamo una cosa curiosa, e vi ho messo anche l'articolo lì, la rivista, eccetera. La signora che si occupava degli scavi sotto le mura di Gerusalemme, soprattutto nella cosiddetta città di Davide, ha trovato un sigillo su cui ci sarebbe il nome di Isaia. Ora, voi sapete che i sigilli erano molto importanti nel mondo antico, perché erano come il banco, come una carta di credito. Se non avevate il sigillo, non compravate nulla, ok? Era il modo per insieme passaporto, carta di credito, banco, ma tutto. E ha trovato questo sigillo. Questo sigillo, vedete che è in parte rotto, e non è il timbro, è il timbrato, per capirsi, no? Cioè era probabilmente una specie di chiusura in di argilla, insomma, di argilla, che chiudeva un'anfora. E secondo questa archeologa, che però capite era incaricata dello Stato israeliano, loro hanno bisogno di dire: noi troviamo tracce dell'antico Israele, perché devono poter dire, c'è sempre un risvolto politico purtroppo, devono poter dire: noi eravamo qui prima degli altri, ok? Quindi può essere messa in dubbio questa cosa. Però secondo lei c'è scritto del profeta, di Isaia profeta, in questo. Quindi sarebbe una specie di certificato che, non so, quel vino arrivava dal profeta Isaia, un chilo di farina o quello che conteneva la giara, di cui questo era il sigillo. E come dico, appunto, soprattutto qui in Italia c'è molto dubbio su questo fatto. Cioè, è interessante perché comunque è autentico. Il nome Isaia si legge bene, per cui al di là se sia stato del profeta o non del profeta, perché la parola profeta non si legge, dice bene, ci dice che il nome Isaia era un nome utilizzato al tempo di Isaia, e quindi questo è molto interessante. Allora, Isaia è un profeta. Isaia è nominato solo in tre titoli lungo il libro e in quattro capitoli centrali, che sono i capitoli storici in prosa. E poi non è mai nominato. Ad esempio, dal capitolo 40 in poi, Isaia non viene mai nominato. Non si dice mai: questa è la parola del profeta Isaia. È nel libro di Isaia, ma non si dice.
dice, non si dice mito, si dice che è la parola di qualcun altro, non si dice. E anche nelle profezie che vengono prima, Isaia è nominato solo di questi tre versetti, che sono praticamente tre titoli, come quello che abbiamo visto prima. Visione di Isaia, figlio di Amos, al tempo, eccetera, del tempo. Quindi voi capite che anche questo ci dice, ma tutta questa grande quantità di testi, 66 capitoli, sono davvero tutti di colori? Allora, prima di tutto, quale sfondo storico noi abbiamo dietro questo profeta? Questo sarà molto importante. Quanto mi dai ancora, Manuel?
Io.
Sei tu che comandi, che
comanda. Ah, sì. Sì.
Ce la fate?
Sì. Sì.
Allora, nel libro di Isaia si intravedono tre periodi storici che coprono insieme quasi 250 anni di storia. Quindi noi dobbiamo escludere subito che tutti questi testi siano stati scritti dal profeta dell'ottavo secolo, no? Nessuno vive, siamo in una storica, nessuno viveva 250 anni, quelli del Matusalemme, appunto, se è esistito, ma voglio dire, quindi siamo in un periodo storico, per cui dobbiamo subito pensare che questo testo è l'insieme di letture e riletture degli antichi oracoli del profeta Isaia. Quindi c'è una parte di oracoli di Isaia e poi dobbiamo pensare che questi testi sono stati comunque ripresi, riletti, riconsiderati, risistemati, eccetera, probabilmente dagli scribi del Tempio, e questi testi comunque, cioè, come una valanga, no? Che inizia con una palla piccola, una valanga dei fumetti, insomma, perché adesso vengono più rari di neve, insomma, ma nei fumetti di Fattorzi la valanga, no? Scende giù e diventa una palla sempre più grande perché si arricchisce. Vai avanti. Allora, abbiamo l'epoca assira dall'ottavo al settimo secolo, dove gli assiri, li abbiamo studiati in modo elementare, gli assiri babilonesi, prima ci sono gli assiri e poi i babilonesi, non erano i parenti, anzi. Allora, gli assiri invadono la zona della Palestina intorno al VIII secolo avanti Cristo e gli assiri erano tre. Se voi vi viene voglia, andate su Google, digitate assiri, soprattutto digitate Assurbanipal, oppure Sargon II, vi fanno vedere tutti i bassorilievi dei palazzi, sono tutti in Iraq, l'Iraq adesso, il mondo della Siria, e vi fanno vedere che questi erano atroci, arrivavano, ammazzavano, impalavano, vuol dire che facevano uno spiedino, e vi lascio immaginare da dove entravano, e facevano uno spiedino con le persone, cioè caricavano su una carrucola e poi la lasciavano cadere sul palo. E poi dopo te ne mettevano un altro, e poi un altro fino a quattro. E questi non morivano subito, perché il palo entra, ma passa davanti, passa dietro, lungo la colonna vertebrale. Questi morivano dopo 4, 5, 10 giorni, morivano di 700, morivano, era una roba tremenda. Gli assiri avevano i carri armati. Naturalmente trainati da cavalli, però questi cavalli avevano delle corazze e anche il carro era tutto corazzato e quindi erano terribili, terribili. a un certo punto però i babilonesi, molto più eleganti, molto più, diciamo, gli assiri sono come gli inglesi. Buttata subito in, no? E i babilonesi erano più francesi, insomma, più gentili, più eleganti, molto più, anche un pochino più bolli, però battono gli assiri e Babilonia diventa la nuova capitale, occupano Nineve, la capitale degli assiri, e i babilonesi cosa fanno? Fanno l'imperialismo anche loro. Occupano gli stati vicini, tra cui la Siria, Palestina, Israele, quella zona lì, e un re assiro molto importante, per noi italiani importantissimo, Nabucodonosor, perché abbiamo, no, l'opera di Verdi, Nabucco, va pensiero sull'Alto Dorato, cosa fa Nabucodonosor? Sconfigge Gerusalemme, distrugge la città e il tempio, porta in Babilonia la classe dirigente di Gerusalemme. Attenzione, no? Non tutti gli ebrei sono stati portati a Babilonia, ma quelli che buttavano, i babilonesi che erano scelti, mica si prendevano su i poveretti, prendevano su gli ingegneri, i maestri del ferro, gli artigiani, poi i sacerdoti, insomma, e tutti vanno a Babilonia in esilio. Torno dall'esilio quando Ciro il Grande, ma a questo punto siamo nel 538 a.C., sono passati 250 anni, quando Ciro il Grande libera tutti i popoli che erano stati imprigionati dai babilonesi. E allora tornano, costruiscono il tempio e abbiamo la, diciamo, proprio la fase del regno del Tohu-Yehud di Giuda, è una fase molto interessante. Tutti questi fatti storici sono presenti nel libro di Isaia. Quindi voi capite che la prima domanda che viene è: ma come mai questo testo così importante, così antico, con attestazioni? Cioè, noi sappiamo che Gesù leggeva Isaia come lo leggiamo noi. Se a Ur, nel 125 a.C., c'era un rotolo smesso, ricordatevi che erano libri sepolti, no? C'era un rotolo smesso, quindi vuol dire che magari questo rotolo aveva 50 anni in più, Quindi andiamo nel 200 a.C. che leggeva Isaia così come lo leggiamo noi, capite che Gesù leggeva Isaia 200 anni dopo l'altro come lo leggiamo noi. E questo è molto importante, vedremo. Allora, avanti. Allora, vado avanti, abbiamo già parlato dell'epoca persiana. Allora, Isaia muore. Isaia muore, ma vedete, sono, siete stanchi? Adesso prima avete risposto tutti sì, adesso non ha risposto nessuno. Vado avanti. Siete curiosi? Isaia muore segato in due, vedete come poveretto? L'hanno messo a testa in giù e l'hanno segato con una sega di legno. Non l'hanno segato in due, e è una leggenda ebraica abbastanza attestata, non è nel libro, non si parla di questo nel libro, ma questa immagine di Isaia segato vi dice come la critica, e queste sono le cose che ho studiato io quando ho fatto il seminario, ho studiato con Giovanni quando ho fatto il seminario, forse qualcuno di voi si è fatto l'istituto di scienze religiose più di vent'anni fa, ha studiato così, il libro di Isaia è stato segato non in due ma in tre. Cioè, questi tre signori, uno è un ebreo medievale, Ibn Ezra, un altro è un esperto di Bibbia tedesco, Dodd Mann. Il terzo è il gran sacerdote di tutta questa materia, Bernard Thum. E cosa dicono questi tre signori? Ibn Ezra dice: siccome dal capitolo 40 in poi si parla di cibo, non possiamo pensare che Isaia abbia parlato di cibo che veniva 250 anni dopo. Allora la parola di Dio, il profeta, infatti tutti i battitori cattolici, soprattutto la Pontificia Commissione Biblica, ha mandato un sacco di maledizioni a Dum nel 1905, eccetera, no? No, perché non crede nella profezia. Ma il profeta non è quello che vede il futuro. Il profeta è quello che interpreta il presente per capire il futuro. Avremmo bisogno noi oggi di persone che interpretassero il presente, come Isaia, no? Andiamo a parlare con l'Europa, con i vari califfi, eccetera. Come andiamo a parlare? Ecco, la profezia è questo, cioè dare una risposta a questa domanda. Quindi non è io vedo nel futuro, quello fa le maghe in un park, ok? No, i profeti. Dodd-Lein dice, bene, allora vuol dire che c'è un primo e un secondo Isaia, chiamati anche Proto Isaia, tedesco, no? Ed und Deutero Isaia. Cioè, c'è una parte di questo rotolo che è stata scritta dal profeta nell'ottavo secolo, una parte, la seconda parte di questo rotolo, dal capitolo 40, che è stata scritta da un altro profeta anonimo che alla maniera di Isaia ha aggiornato le varie profezie. Dunque però, vero tedesco, quando pubblica il suo commentario dice ma guarda che dal capitolo 55 in poi è diverso, pesante, più pomposo. Non sarà che c'è anche un terzo Isaia, scritto Isaia, cioè un altro che più o meno quando sono tornati dall'esilio in Babilonia ha scritto delle profezie sul ritorno di Israele, sulla costruzione, la ricostruzione del tempio, eccetera. Guardate che se voi aprite la Bibbia Celli, questa, quella che leggiamo adesso nell'introduzione, vi dirà, Isaia è composto in tre parti, il primo Isaia che afferisce al profeta dell'ottavo secolo, capitoli 1-39, secondo Isaia, capitoli 40-55, terzo Isaia, contrito Isaia, l'altro detto Isaia e l'altro ancora proto Isaia, insomma il terzo che dopo l'esilio ha fatto la stessa cosa. Questa idea è passata quasi in maniera acritica in tutte le scuole. Io, Don Giovanni, studiato con grandi, no? Questa teoria. Se voi digitate Deutero Isaia su Google troverete una marea di cose. Max Persinorabasi ultimamente ha parlato del Deutero Isaia, cioè tutti sono convinti che questo Deutero Isaia e questo Trito Isaia siano esistiti. Invece no. Un convegno quest'estate a Lovagno, Reggio, sull'unità del libro di Isaia, e appunto mi ha confortato che molti colleghi, che eravamo un po' di tutto il mondo, ebrei, cattolici, qualche cristiani, protestanti, cattolici, eccetera, sì, sono convinti che no. Perché no? O in che senso? Allora, vai pure avanti. Allora, è importante capire che Thum, cioè questi qui dell'Ottocento, pensavano che un'opera d'arte la faceva un genio, un artista. E la Cappella Sistina l'ha fatta Michelangelo, certo, ma quanti avranno detto Michelangelo questo lo dipingi così, quest'altro lo dipingi così? Quanti discepoli, no discepoli, ragazzotti di Michelangelo avranno dato la tinta nelle parti più, no? Cioè, un'opera d'arte in realtà è sempre il frutto di una collettività. L'Ottocento, questo, in pieno romanticismo, non poteva capirlo. Per cui, no, avevano questi geni, genio che sorge. E quindi questi cercavano un personaggio, ma in realtà, a parte il cosiddetto primo Isaia, non c'è un personaggio, questo è Roma. C'è una comunità, soprattutto del Tempio, degli scribi, che eredita queste profezie, le rilegge e le scrive e addirittura produce nuove profezie. Guardate che questo aspetto è molto importante. Prima di tutto ci dice, anche importante per noi, no? Parliamo di sinodalità, di queste cose qui, cioè ci dice che la Bibbia è opera di un popolo, è opera di un popolo credente. Secondo, ci dice che la Bibbia è stata scritta e riprodotta, perché veniva riscritta a mano, no? A servizio della liturgia, cioè della fede di un popolo. Non era un testo così, insomma, di un romanzo, ok? E allora, adesso, qual è la situazione? Io cito quello che è un po' il nostro capo, infatti a Romagna è il presidente, Ulrich Berges, è un vecchietto interessante perché ancora fa footing la mattina, e poi va in Roma e ha 78 anni, cattolico, frate cattolico, questo mi piace dirlo, ed è professore, era professore all'Università di Bonn. E Ulrich Berger, in un suo libro fondamentale, vedete, 1998, Ravasi l'altro ieri ha parlato ancora del vecchio Isaia, 1998 dice, il libro di Isaia è troppo difforme per essere considerato unitario, è troppo unitario per essere solamente considerato di fuori. Cioè noi ci troviamo di fronte a quella valanga, capite? E questo è molto interessante. Allora, davanti, chi ci aiuta a capire, no? Questo è la colonna 27. La colonna 27 del rotolo di Cuneo. Nella colonna 27, stranissimamente, vengono lasciate altre tre righe bianche. Dalla colonna 28 si capisce che è cambiato. Lo scriba, noi diremmo cambiata la macchina da scrivere, ma lo scriba era una persona viva. Infatti, dalla colonna 28 ci sono un sacco di errori e quello di prima era più bravo, lo faceva così. Loro, come errori, come dire, all'A senza H, queste cose qui, scriveva male. E soprattutto, dal capitolo, perché queste due colonne corrispondono al capitolo 33 e 34,
inizia una idea di, della presenza di un personaggio che si chiama il servo. Non gli viene dato nome. Chi è questo servo? Mentre fino al capitolo 33 si parla del profeta, si parla, dal capitolo 34 si parla di servo. Nella vecchia nella vecchia idea di Ravasi, questo servo era il profeta appunto del Teoseia, o Triteoseia, se volete, perché non ha chiamato per nome. Chi è questo servo? Dai avanti. Questo servo, voi direte, è Messia, perché il profeta ha visto il Messia. Beh, a parte che già il profeta casomai l'aveva visto al capitolo 7, no? Ecco la Vergine, concepirà e partorirà un figlio, ma questo era a Natale, quindi no? Ma no, questo servo ha una identità plurale, è certamente il popolo di Israele. Però questo popolo di Israele viene inteso come il popolo fedele, il popolo fedele a Dio. Avanti. E soprattutto Isaia 52,13, 53,12 ci parla del servo sofferente, cioè questo servo viene accompagnato di ripresentato, ma in questo testo che adesso leggeremo è presentata una sua sofferenza, cioè questo servo viene messo a morte, viene ucciso e però viene anche esaltato. Andiamo al testo. Non si legge niente, vero? Provo a leggere io qua. Questa è la prima parte, 52,12, 53,13, 53,12, si divide in tre parti. Prendiamo questa prima parte. Ecco, il mio servo farà luce, quelle cose bianche, come sono a parte in enigma, troverete delle scritte bianche, è perché ho cambiato il testo della Cella, ho fatto una traduzione più, in quel punto, più letterale. Ecco, il mio servo farà luce, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente, come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere uomo, il suo aspetto è diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molti, molte nazioni, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato, comprenderanno ciò che mai aveva manifestato il braccio del Signore. È cresciuto come un virgolto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poter piacere, disprezzato e veglietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne aveva alcuna stima. Pesante, eh? Avete sentito questo testo? O no? Vedete, si ha altro, non si legge questo. Allora, questa prima parte è interessante perché dice già che quest'uomo, questo personaggio, che è un personaggio fittizio per chi scrive in ebraico il 500 a.C., okay, rappresenta il popolo. Questo personaggio è stato disprezzato, addirittura sfigurato. Però inizia dicendo: farà luce. Sarà onorato.
Questa è una delle notizie più importanti dell'Antico Testamento. Finalmente arriva uno che dice: la persona malata, sofferente, la persona calpestata, la persona disprezzata, il povero che non se lo fila nessuno, non è un maledetto da Dio, ma anzi, in lui si scoprirà che si manifesta Dio. Prendiamo il versetto 1. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? Ma chi potrà mai credere nell'Oriente antico che il misero è ben voluto da Dio? Allora, siccome voi siete intelligenti, state già pensando anche a Gesù. Quando predicava, forse aveva questo testo dietro le spalle, no? Però il testo dice di più, vai avanti, la seconda parte. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, la lezione della nostra pace fu su di lui. Lezione nel senso, ti do una lezione, ok? Per questo ho scelto questa frase. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Non tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Cercate di non vedere subito la passione di Gesù dietro queste frasi. Pensate, Gesù che ragazzino legge questi. Pensate a Gesù, adulto già nella sua vita pubblica, addirittura già le nuvole si stanno addossando all'orizzonte, e Gesù legge questi testi e dice: la lezione della nostra pace fu su di lui. Castigo che vive il servo è la nostra pace. Altra notizia impressionante. Per la religiosità dell'Oriente antico era chiarissimo: stai male? Hai fatto qualche peccato? E Dio ti ha. A parte che ancora oggi alcuni pensano così. Di punisca, soprattutto gli innocenti, no? Tuo padre, tua madre hanno fatto un peccato e sei nato così strambo perché sei stato segnato da Dio. Ok, poi siete tutte persone molto dentro la cosa, ma basta andare in ospedale. Noi preti, quando andiamo a trovare qualche malato in ospedale, è una cosa che il malato dice: ma donna, che cosa ho fatto io per meritare tutto questo? E dietro questa frase normale, giusta e triste, ci sta l'idea che io ti punisco perché hai fatto sicuramente qualcosa di male, no? E invece qui gli viene detto una cosa fortissima, dice: noi lo consideravamo, lo giudicavamo, castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, la lezione della nostra pace fu su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Bellissimo. Cioè, questa persona è entrata nella sofferenza. Lo so, che adesso sono grossi problemi. è entrata nella sofferenza e da questa sofferenza noi abbiamo ottenuto la pace.
Avanti,
terza parte. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi curatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per la colpa del mio popolo. Fu percosso a morte, scusate. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, benché non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Yahweh volle il suo schiacciamento nel soffrire. Quando offrirà se stesso in sacrificio a Sam, vedrà la discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo sulla volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Giusto, mio servo, giustificherà tutti e gli si addosserà le loro iniquità. E qui si aprono, si spalancano i problemi. Innanzitutto, Yahweh volle il suo schiacciamento nel soffrire. Se andate a leggere la Bibbia, c'è qui, dice una frase ancora più forte: a Dio è piaciuto prostrarlo nei dolori. E la sua sofferenza come un sacrificio a Sam di riparazione. L'ultima cosa che diciamo, tiratemi il panche pietà, non so che dice lei in italiano, cioè Dio ha guardato il sacrificio di questo servo che è Israele, umiliato nell'esilio, no? Che è Israele che non ha più patria, che non ha più il tempio, che non ha più niente, questo popolo umiliato, Dio lo ha sua sofferenza come un sacrificio a Zan. Sacrificio a Zan vuol dire un sacrificio che riempie Dio, cioè un sacrificio che lo rende sazio, non che Dio mangi i sacrifici, però l'idea antica era così, cioè la divinità si sentiva tutta apprezzata per il sacrificio. Cosa vuol dire? Che Dio non ha maledetto questo servo, anzi, Dio ha accolto il suo sacrificio. Questo è molto importante, e finiamo, vado alla conclusione. È molto importante perché noi ci chiediamo, ci chiederemo nei testi che adesso ascoltiamo, in Quaresima e poi la settimana santa, no? Ma Gesù doveva proprio morire così? Ma questo è un Dio, quando dice, beh, il Padre, Padre, nelle tue mani affido il tuo Spirito, le sette parole di Gesù. Cioè, Gesù aveva un padre sadico che per perdonarci voleva il sangue del sacrificio di suo figlio. Sto volutamente esagerando le cose. Voleva la morte di suo figlio. Era assetato della morte di suo figlio per poter smettere di essere un Dio permaloso. Dice, ma 5.000 anni fa hanno fatto il peccato originale, adesso tu muori e muori male, perché è l'unico modo che io ho per perdonarti. Mi pare giusto, mi pare una teologia sana. Non è quel Dio di cui Gesù fa il padre, che abbraccia il figlio, che torna, che stava tra i morti. Non è quel Dio lì. Eppure per quanti secoli è stato interpretato questo testo come appunto un testo doloristico, no? E quando diremo lo Stabat Mater, nello Stabat Mater che si dice la Via Crucis, no? C'è un versetto che dice penas meum divide, rendi partecipe delle tue pene, no? Come dire, tu riscatti il mondo, io se soffro un po' anch'io riscatto il mondo anch'io. No. Gesù non ha fatto questo per compiere la volontà di un padre sadico. Gesù ha fatto questo per amore della incarnazione. Cioè, e sicuramente ha trovato alimento in questi testi Gesù, no? Si è formato su questi testi. L'idea è, io voglio salvare l'uomo attraverso l'umanità, voglio condividere tutto. Il padre invia il figlio, il greco, di Maria Vergine, nasce Gesù, vero uomo, vero Dio. No? Questo vero uomo, vero Dio, deve stare, vuole stare, sceglie di stare e al gioco e quindi sceglie di non fare nulla da Dio. E la sua sorte, che per tanti motivi di cattiveria, giunga, non giunga, gli apostoli, i traditori, i sacerdoti, eccetera, la sua sorte che si è composta in questo modo fino a portarlo ad una ingiusta condanna, fino a portarlo alla croce, è una sorte umana. Quanti uomini, no? Hanno vissuto la passione. quanti giusti sono stati crocifissi. Bene, io non agisco per Dio, io rimango fedele all'incarnazione. Io salvo l'uomo attraverso la mia umanità. E questo Dio Padre ha messo, secondo me, Dio Padre in una felicità unica. Cioè Gesù ha obbedito, ha voluto obbedire a questa missione di amore e ha salvato l'umanità, certo soffrendo come soffre l'umanità, come soffriamo poi tutti perché di fronte alla morte. È vero, morire nel proprio letto, morire in croce, però è morire sempre, no? Cioè Gesù ha condiviso con noi tutto, quindi ha salvato tutto. Ha salvato soprattutto la nostra fragilità, la nostra incapacità, l'incapacità di essere noi fedeli a Dio. Ed è bello, no? Perché quando questi dicono noi lo giudicheranno così, ma invece lui era amato da Dio. Questo è il grande insegnamento che ci fa il canto del servo sofferente. Dio non è il Dio che vince, ma è il Dio che cammina con noi. Dio non è il padre, come diceva Freud, il padre ideale, no? Idolatrato, il grande padre che si occupa di tutto e giudica tutto e sistema tutto. Dio cammina con noi, con il volto di Gesù.
Protestanti americani soprattutto, esempio in Italia ha pubblicato un libro di un predicatore che si chiama Mottier, un commento al libro di Isaia, un predicatore che si chiama Mottier, un predicatore biblista, lo dico nel senso negativo. C'è un'opera in tre volumi di Ais, che è un metodista americano. Loro dicono, no, sono tutte balle, voi non siete credenti e vi dimostriamo che c'è un unico Isaia che ha scritto tutto il libro di Isaia. E portano come prova questa. Ci sono espressioni, l'hai già detto, ci sono espressioni che appartengono solo al libro di Isaia, che si trovano in tutto il libro. Ad esempio, Dio viene chiamato in Isaia, bellissimo, tra l'altro, come titolo, il Santo di Israele. Il Santo di Israele c'è dall'inizio alla fine, dal capitolo primo al capitolo 66. Oppure un'altra espressione è Dio delle schiere, Yahweh Sabaoth, tradotto in greco con Theos Pantocrator, Dio onnipotente, è di Isaia questa. Ok, sono espressioni tipo tipiche di Isaia, ma se ci pensiamo bene, il modo, io vi ho fatto la metafora della valanga, no? La valanga rotola, cioè torna su se stessa. Quindi questi scribi che hanno continuato l'opera di Isaia, prima di tutto hanno letto l'opera di Isaia e la riproducono attraverso ulteriori scritti anche con espressioni tipicamente isaiane. Per cui, sì, tant'è vero che c'è un bravissimo biblista tedesco, Fuller si chiama, che dice che Isaia è una grande Foreshadowing, una grande rilettura, riattestazione sarebbe forse meglio di dire, cioè è un testo che si alimenta di se stesso, non in modo autistico naturalmente, non in modo egotico, ma in un modo di ampliarsi sempre di più, ma nello stesso tempo rimanendo fedele a se stesso. È il testo, non sono gli autori. Noi degli autori possiamo dire niente, perché non abbiamo prove, scuola, non abbiamo nessuna traccia di queste robe. Dello stesso Isaia abbiamo detto che c'è questo sigillo, ma insomma, cioè, ci sono sei dubbi, ma invece il testo, il libro, e il libro ci testimonia una storia, e questo è molto importante, molto bello anche. Cioè noi non siamo figli dell'immaginazione, siamo figli di uno scritto. Gesù ha letto questo scritto e lo ha reso vero. Per questo è importante tenere una certa distanza da questi risvolti un po' tradizionalisti, no? Che tutto sommato, anche qui io non getto fango su nessuno, ci sono, ad esempio in Mottier ci sono delle ragioni molto interessanti, ma insomma, ci sono anche delle forzature. Non posso come ricercatore scientifico dire, ma siccome il profeta è ispirato dallo Spirito Santo, allora il profeta ha visto tutto. Ha visto tutto, ma molte cose non le ha viste, e allora dice, ha visto tutto quello che Dio gli voleva far dire. Sì, ma non è più interessante dire lo Spirito Santo ha ispirato una comunità credente che ha prodotto nei secoli un testo al quale un figlio di questa comunità credente, come vero uomo, ha obbedito e si è ispirato per la sua vicenda umanamente tragica, divinamente sublime. Non so se ti ho risposto, ma insomma, si può continuare. No, non sei contenta. Cos'è che non ti...
Noi pensavamo, quattro canti del servo di averlo nella settimana santa, cominciando domenica del Palme, e riprendere, abbiamo, io non c'ero, ma ho spiegato parte di Esperia, e quindi è molto bello anche vedere questo aspetto, e come diceva lui, anche inserito in la realtà del popolo, no? Quindi sentire che Dio continua, no, questa storia attraverso di noi, quindi è quello che abbiamo ascoltato questa sera, non è solo il racconto, no? Simpatico anche di alcuni aspetti, la nuova comunione, eccetera. Ecco, ma è sentire che anche noi continuiamo, ecco, quello che è la riscrittura di questa storia, no, attraverso la scelta, il cammino e la consapevolezza di quello che il Signore ci dà oggi. E quindi ringraziamo Guido, ringraziamo il Signore e chiediamo al Signore veramente anche di entrare non in questa parola di Dio vivente che siamo noi e che è il nostro popolo. Mi piaceva quando diceva che è un popolo che scrive, ma è così. E quindi viviamo questo tempo che ci sta davanti con questa consapevolezza. Non so se dobbiamo pregare.